Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
La strage di Paderno, il 17enne che ha ucciso la famiglia è lucido, parla di malessere. Secondo la procura dei minori era una famiglia felice, per il delitto non c'è alcun movente. Caso San Giuliano Boccia, opposizione all'attacco del governo, la nomina della consigliera del ministro è una vicenda opaca, intervenga Meloni. In Israele è il giorno dello sciopero generale contro Netanyahu. I familiari degli ostaggi chiedono un accordo. A Gaza 11 morti nel raid a una scuola che ospitava sfollati. Paralimpiadi argento plebani nel triathlon, bronzo azzurro nell'arco a squadre. Tennis nel pomeriggio, Paolini in campo agli ottavi del US Open. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la cronaca in primo piano, la tragedia di Paderno dove un 17enne ha ucciso il padre, la madre e il fratello di 12 anni. A parlare oggi la procuratrice della Repubblica per i minorenni di Milano, Sabrina Di Taranto, che ha parlato di un delitto compiuto da un ragazzo fragilissimo alle prese con un malessere esistenziale e ha detto la procura che sostanzialmente al momento non c'è ancora un movente dal punto di vista giuridico. Sentiamo.
Si trova nel centro di prima accoglienza del carcere Beccaria di Milano in attesa della convalida dell'arresto il 17enne che nella notte tra sabato e domenica a Paderno Dugnano ha ucciso il fratello 12enne, il padre e la mamma. Agli inquirenti ha riferito di un senso di estranietà e di oppressione, un malessere che avvertiva da giorni. La procuratrice per i minorenni Sabrina Di Taranto.
Dal punto di vista giudiziario noi non abbiamo un movente tecnicamente inteso. Dal punto di vista sociologico sono aperte le strade e anche le indagini. È un malessere suo, non è un malessere collegato alla famiglia.
Poche ore prima nella villetta si era festeggiato il compleanno del padre. In un primo momento il ragazzo ha raccontato di aver ucciso l'uomo con lo stesso coltello col quale il padre in precedenza aveva ammazzato sua madre e il fratello. Poi, durante l'interrogatorio, ha ammesso di aver ucciso lui tutti i familiari, prima il ragazzo, poi i genitori accorsi per soccorrerlo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Gli sviluppi dell'altro caso di cronaca, Terno d'Isola. Nell'interrogatorio davanti al GIP Raffaella Mascarino ha confermato le dichiarazioni già rese. Moussa Sangaré, l'uomo accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni la notte tra il 29 e il 30 luglio. L'uomo, che ha già confessato, ha ripetuto che non c'era un movente, ha detto di non sapere perché ha commesso il delitto e anche di essere uscito di casa con l'intenzione di voler fare del male, che nei giorni prima aveva fatto una sorta di esercitazione in casa con una statua. E ora la politica con l'opposizione che è all'attacco del governo sul caso San Giuliano Boccia, con la capogruppo democratica in Commissione Cultura alla Camera Manzi che chiede al governo di chiarire a Meloni di intervenire sul caso di questa nomina mai formalizzata in vista del G7 Cultura. Sentiamo.
Da vicenda di gossip diventano un caso politico i rapporti tra Maria Rosaria Boccia e Gennaro San Giuliano. Le opposizioni vanno all'attacco e chiedono di fare chiarezza sull'incarico di consigliere per i grandi eventi che l'imprenditrice campana afferma di aver ricevuto dal ministro della cultura, nonostante le smentite del dicastero. A testimoniare la vicinanza tra i due ci sono diverse foto scattate durante riunioni e sopralluoghi, alcune pubblicate da lei stessa su Instagram, ma anche un'email ufficiale che la vede tra i destinatari, una comunicazione dal contenuto sensibile perché legata all'organizzazione del G7 della cultura che si terrà a Pompei dal 27 settembre. Il Partito Democratico parla di vicenda opaca e, preoccupato per la sicurezza del vertice, invita Viminale e Farnesina a fare tutti gli accertamenti del caso. Fino a quando Meloni coprirà San Giuliano, chiede invece il Movimento 5 Stelle, mentre Italia Viva non esclude una mozione di sfiducia nei confronti del ministro che sulla vicenda da giorni ha scelto la linea del silenzio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora i numeri dell'economia. Nel secondo trimestre del 2024 il PIL in Italia è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Su base annua la crescita è stata dello 0,9%. Si tratta dell'Istat che conferma le stime preliminari. Rivista invece al ribasso la crescita acquisita per il 2024. Siamo allo 0,6% a fronte della stima dello 0,7% fornita a fine luglio. Ora andiamo all'estero, in Medio Oriente. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in un nuovo attacco aereo israeliano su una scuola a Gaza che, secondo il portavoce dell'Agenzia di Difesa Civile Palestinese, ospitava degli sfollati. Oggi in Israele va in scena lo sciopero contro il governo Netanyahu.
Terminerà alle 18 lo sciopero generale contro Netanyahu in corso in Israele. Lunghe file all'aeroporto Ben Gurion e centinaia di passeggeri sono in attesa ai banchi del check-in. Sempre a Tel Aviv decine di manifestanti hanno bloccato Ibn Gabirol Street chiedendo al governo di raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza. Fermi anche i lavoratori del principale porto commerciale Haifa, mentre gli ospedali sono operativi solo parzialmente e molte banche anche sono chiuse. La rabbia è esplosa dopo il ritrovamento di altri 6 ostaggi morti nel sud di Gaza e dopo la grande manifestazione di ieri in diverse città israeliane. L'Istadrut, tra i maggiori sindacati del paese, con il sostegno del Forum delle famiglie degli ostaggi e l'opposizione, ha deciso la giornata di blocco. Il premier Netanyahu e Smotrich, ministro delle finanze di estrema destra, hanno presentato una richiesta al tribunale per ottenere una sentenza di ingiunzione contro lo sciopero in corso. E Smotrich ha già dichiarato che chiunque scioperi non sarà pagato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nuovo attacco russo sull'Ucraina con droni e missili su Kiev e nell'area di Sumy. In entrambe le aree si segnalano feriti. Intanto il presidente russo Putin ha dichiarato che il tentativo ucraino di fermare l'offensiva russa nel Donbass, invadendo la regione di Kursk, è fallito.
Le forze di Mosca nel Donbass stanno conquistando chilometri quadrati di territorio, rivendica Putin. È fallito, afferma il tentativo ucraino di fermare l'offensiva russa nel Donbass invadendo la regione russa di Kursk. Mosca, dice Putin, si occuperà dei banditi ucraini che hanno cercato di destabilizzare la regione di confine. Il presidente russo, riporta la TASS, ritiene che l'offensiva ucraina nella regione di Kursk sia destinata a fallire e che dopo i nemici avranno il desiderio reale, non a parole ma nei fatti, di passare a negoziati e di risolvere pacificamente i problemi. Il ministro degli esteri russo Lavrov accusa inoltre l'Ucraina di aver rifiutato un accordo mediato dalla Turchia che prevede anche garanzie di sicurezza nel conflitto per le centrali nucleari. Sale intanto a 13 il bilancio dell'attacco missilistico russo che ha colpito anche un orfanotrofio a Sumy, capoluogo dell'omonima regione dell'Ucraina nordorientale al confine con la Russia. Tra i feriti, riferiscono le autorità locali, ci sono anche 4 bambini. E nella notte la difesa antiaerea ucraina ha abbattuto una ventina di missili diretti a Kiev. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:08 minuti, mostra del cinema di Venezia. Oggi la sfida 2 per la corsa al Leone d'Oro. Tra i film in concorso verranno presentati oggi Vermiglio di Maura Del Pero con Tommaso Ragno, Nelle montagne del Trentino durante l'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale. Sempre in concorso The Room Next Door di Pedro Almodovar, primo film in lingua inglese del regista spagnolo. Ieri invece è stato Il giorno di Marco Bellocchio.
Torna la storia di Fausto, apatico, nulla facente, sincero fino al midollo, fuori tempo, il protagonista di Se posso permettermi, corto di Marco Bellocchio. Ora arriva il capitolo secondo, sempre girato nella bobbio della casa della famiglia Bellocchio, un corto che è una giostra di tanti attori, da Fausto Russo-Alesi a Barbara Ronchi, da Rocco Papaleo a Filippo Timi, da Fabrizio Gifuni a Edoardo Leo.
Lo Stato dovrebbe dare uno stipendio a quelli come me che amano le glorie italiane.
Io questi li ritirerei in faccia. brucerei tutti questi libri.
Il corto è stato realizzato insieme agli studenti della scuola di alta formazione di cinema di Bobbio, Edoardo Leo.
Marco era sempre molto in ascolto, spiegava i perché, i per come. Mi sono un po' rivisto, ho avuto una forma di grande empatia per quei ragazzi ai quali auguro veramente il meglio.
Nel cast anche la giovanissima Giorgia Fasce, emozionata a Venezia.
In realtà il mio ruolo è nato in modo completamente casuale, perché la mia migliore amica, Marta, era a Bobbio a fare il corso di alta formazione di produzione cinematografica e ho fatto il provino.
È un po' come aver staccato un primo biglietto aereo, no? Per un viaggio enorme.
Io spero che sia il primo, io spero il meglio, ovviamente. Attendo, gli attori attendono.
Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
Siamo alla pagina sportiva. Ieri, con il trionfo Ferrari a Monza, la vittoria di Charles Leclerc al Gran Premio d'Italia e poi la terza giornata di Serie A che si è chiusa ieri sera con Udinese Como 1-0 il risultato, ma anche il pareggio 0-0 tra Juventus e Roma, Serie A che adesso andrà in pausa per la nazionale. Poi c'è anche il tennis con gli ottavi di finale dello US Open con Jannik Sinner che domani notte se la vedrà contro l'americano Tommy Paul e Jasmine Paolini nel pomeriggio impegnata sempre agli ottavi di finale contro la ceca Muchova. E intanto arriva ancora medaglie per l'Italia dalle Paralimpiadi, argento plebani nel triathlon e bronzo nell'arco a squadre. Sentiamo.
750 metri di bracciate nella Senna, 20 km di pedalate attorno al Grand Palais, 5 km di corsa con le protesi per presentarsi sulla passerella del ponte Alessandro III. È un triathlon d'argento per Veronica Yoko Plebani, che migliora di una posizione la terza casella giapponese di 3 anni fa. Gara posticipata di 24 ore, avversarie dure, percorso difficile, eppure la 28enne di Palazzolo sull'Oglio può gioire.
Un percorso così duro non pensavo fosse possibile, non lo so, non lo sto capendo, vi giuro, cioè a Tokyo l'ho realizzato il momento in cui l'ho fatto, cioè adesso non ci posso credere di aver preso una medaglia così. Sono emozionatissima, è stata durissima, ma io mi sono veramente sorpresa di me stessa, sono stata solidissima in tutte e 3 fazioni e non lo so, è veramente incredibile.
Sulla spianata delle Invalides nel tiro con l'arco, bronzo per Daila D'Ameno e Paolo Tonon nella gara squadre mista. Nel pomeriggio altre medaglie in palio nell'arco e nel nuoto, mentre in serata nell'atletica riflettori su Max Elmanu nei 100 metri per amputati e One Tapia nel peso per non vedenti. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
13:11 minuti e 35 secondi, ci fermiamo in arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. La strage di Paderno, il 17enne che ha ucciso la famiglia è lucido, parla di malessere secondo la procura dei minori, per il delitto non c'è alcun movente. Caso San Giuliano Boccia, opposizione all'attacco, la nomina della consigliera una vicenda opaca, intervenga Meloni. In Israele è il giorno dello sciopero generale contro Netanyahu, intanto a Gaza 11 morti nel raid a una scuola che ospitava sfollati. Paralimpiadi argento plebani nel triathlon, bronzo azzurro nell'arco a squadre e nel tennis. Oggi pomeriggio in campo Jasmine Paolini agli ottavi degli US Open. Eccoci qua alle 13:14 minuti e 40 secondi in questo momento, cari ascoltatori. Ben ritrovati da Alessio Maurizi in diretta a quest'ora, Effetto Giorno, il punto ogni giorno, il punto delle notizie su Radio 24. Ripartiamo con il racconto di questa giornata andando subito in Israele, perché le notizie che arrivano sono quelle dello sciopero generale. Migliaia di manifestanti stanno bloccando diverse strade a Tel Aviv, c'è l'aeroporto Ben Gurion che ha avuto un blocco dei voli a causa di questo sciopero. La causa ultima in ordine di tempo di questa nuova ondata di proteste contro il governo Netanyahu è, lo sapete, il ritrovamento dei corpi di 6 ostaggi uccisi da Hamas, ritrovati in un tunnel a Rafah. Erano vivi poche ore prima dell'arrivo dell'esercito israeliano che Poco prima il governo israeliano aveva rifiutato le condizioni di un cessate il fuoco, con il rilascio anche degli ostaggi. L'accusa di una parte almeno importante dell'opinione pubblica è che se il governo avesse firmato invece quell'accordo, questi ostaggi sarebbero ancora vivi, e si teme la stessa sorte per gli altri ostaggi. Dovrebbero essere quasi un centinaio, 97, forse non tutti ancora vivi, gli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. Ma andiamo subito a Tel Aviv, dove c'è l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, che saluto e ringrazio. Buongiorno, benvenuto.
Sì, posso testimoniarvi davvero in diretta, perché ecco, Io oggi avevo l'aereo prenotato Tel Aviv-Milano e come tanti israeliani sto cercando di capire come fare a arrivare all'aeroporto. Tra l'altro parto ore prima, proprio perché ci sono queste notizie di blocchi volanti selvaggi delle strade principali. Io mi trovo sulla Yalon, che è la grande autostrada, comunque superstrada, più corsie, che attraversa l'intera Tel Aviv, va verso Gerusalemme e poi verso l'aeroporto. E infatti sono partito prima, vi sto parlando letteralmente in macchina, ci sono stati dei blocchi prima, in questo momento vi posso dire proprio in diretta che ci sono stati dei blocchi, però fino a prova contraria. Ecco, mentre vi parlo invece c'è un nuovo blocco, quindi appunto ci sono questi
blocchi. Parlando di dimostranti o di forze dell'ordine, insomma di polizia o quant'altro?
Di manifestanti che poi una volta che scendono per le strade poi vengono affrontati dalla polizia. Questo tra l'altro è uno dei temi di polemica, perché la polizia anche ieri sera ha usato veramente il pugno duro. L'interessante di questo sciopero, che come sempre, questo è un paese diviso, è un paese da sempre diviso, se fa schenaziti, destra, sinistra, religiosi, ortodossi, movimento pacifista e non, e in questo momento è interessante perché le municipalità legate alla destra e ai partiti religiosi, quindi che sostengono il governo Netanyahu, non scioperano, mentre invece grandi municipalità invece legate più alla sinistra e comunque al movimento per la liberazione degli ostaggi, come Tel Aviv, invece vedono l'adesione anche delle autorità pubbliche.
Ecco. Prego.
Ecco, no, l'unica cosa che posso aggiungervi, al di là dei titoli altisonanti, ieri sera sembrava quasi una rivoluzione molto anche molto colorata, molto violenta, molto giornalisticamente da raccontare. Beh, poi di fatto poi si vede che questo paese ha un sostegno per questo governo con la svolta a destra dopo il 7 di ottobre molto forte, quindi a manifestare poi si scopre che sono poi delle minoranze. C'è polemica per esempio sui numeri, ieri sera si parlavano addirittura di 500.000 nella zona di Tel Aviv, che vorrebbe dire praticamente tutto il centro di Tel Aviv. Oggi la polizia parla di 120.000, anche sui numeri dobbiamo fare poi delle grosse tare.
Ecco, infatti hai anticipato anche una domanda che ti avrei fatto, cioè quanta parte dell'opinione pubblica è schierata su questa protesta, perché si ha la sensazione, come stavi raccontando anche tu, che non sia soltanto il governo Netanyahu a resistere a queste pressioni che vanno ondate da molto tempo, anche prima in realtà del 7 ottobre, da parte di una parte dell'opinione pubblica israeliana. Non è solo, dicevo, il governo a resistere, ma sembra proprio la società israeliana nel complesso a non riuscire a concepire una politica diversa in questo momento, no? In questo momento poi di guerra. Ti chiedo però di tornare per un attimo a questo sciopero, a questa giornata, di ricordarci quali sono le parole d'ordine di questo movimento in questo momento, se stanno cambiando, se sono sempre le stesse, e anche come sta reagendo però il governo, se c'è una reazione da parte dei ministri e di Netanyahu, che ieri ci ha messo un po', nei giorni scorsi ci ha messo un po' diverse ore di silenzio prima di commentare il fatto che poi ha fatto scaturire lo sciopero. Lorenzo,
Come qui notano, per esempio dopo il 7 di ottobre Netanyahu era sparito, era furioso per molte ore, non si è fatto vedere, anche ieri non si è fatto vedere. Qui dicevano che addirittura Biden ha commentato subito la morte dell'ostaggio Pauline, dell'ostaggio ebreo americano, prima addirittura che non Netanyahu, che non Bibi. Che cosa sono le parole d'ordine? Le parole d'ordine sono di due tipi: quella più popolare, quella più diffusa, quella più gridata, anche ero adesso nella piazza cosiddetta Kikar HaShatufim, la piazza degli ostaggi, cioè liberateli tutti, non importa il prezzo, non si pongono questioni politiche, dicono assolutamente il governo deve fare un accordo con Hamas, non ci importa a che prezzo. Poi c'è quella invece molto più politica, molto più politicizzata, cioè questo governo ha sbagliato tutto, ci ha imbrogliato, doveva trattare con Hamas, addirittura viene fuori dai media locali che a maggio c'era già un accordo firmato, ci sarebbe stato già un accordo firmato con Hamas che poi Netanyahu si è totalmente rimangiato. Mi ricordo se ne era parlato, c'era stata anche una grossa rabbia, una grossa frizione con gli Stati Uniti. Quindi io direi l'aspetto più interessante, che è minoritario però, è prendere atto che trattare con Hamas sugli ostaggi vuol dire riconoscere politicamente Hamas, vuol dire riconoscere che il suo leader Sinwar è comunque un interlocutore politico e che è destinato a rimanere, come di fatto una parte dell'esercito già dice, cioè quelli che dicono comunque Hamas non si può sconfiggere, comunque Hamas è destinata a rimanere, contro lo slogan del governo, visto che mi chiedevi dello slogan, che sì, rimane quello, e cioè con Hamas non si tratta. C'è stato proprio ieri sera una presa di posizione anche del gabinetto molto dura su questo, cioè non si tratta, non esiste che si possa trattare alla pari con Hamas. Il corridoio, c'è sempre la questione del famoso corridoio Filadelfia, che sembra sia stato l'elemento che ha bloccato tutto, e cioè questa richiesta di Netanyahu di mantenere comunque soldati israeliani a controllo della linea del fronte tra la striscia di Gaza, oltre 14 chilometri e larga circa 100 metri tra la striscia di Gaza e il deserto del Sinai egiziano, ed è qui tra l'altro ci sono state frizioni anche forti, perché dagli accordi di Camp David del 79, poi dagli accordi del 2005 questa cosa non era contemplata, e quindi il governo continua a ripartire la linea dura, consapevole di un fatto, direi, che purtroppo per i manifestanti il fatto resta, che una, come dicevamo prima, che una buona parte del paese rimane comunque con il governo, più questo sciopero, più questa manifestazione diventa politica, cioè di critica aperta a Netanyahu, al suo operato e a rapportarsi con Hamas, e più il paese si divide, e allora la destra che sostiene questo governo rifiuterà addirittura di scioperare.
E va bene, io ringrazio Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, in viaggio in auto in questo momento alla ricerca comunque di un volo per poi rientrare in Italia, ma oggi la situazione è questa, anche a causa, soprattutto a causa di questo sciopero generale in Israele di cui quindi vi abbiamo parlato. Siamo partiti da qua. Adesso invece vi faccio sentire alcune delle parole pronunciate oggi dalla procuratrice della Repubblica per i minorenni di Milano, Sabrina Di Taranto, a proposito del caso di Paderno.
Dal punto di vista giudiziario noi non abbiamo un movente tecnicamente inteso, dal punto di vista sociologico sono aperte le strade e anche le indagini. È un malessere suo, non è un malessere collegato alla famiglia. Lui ha parlato di un suo malessere ed era un pensiero che aveva da qualche giorno.
Allora, Maura Manca, psicologa clinica, psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, un saluto a voi e a tutte le persone connesse con noi.
Allora, ci aiuta un po' a leggere questi fatti tragici, queste le parole anche della PM, a contestualizzare quello che sta accadendo. Di fatto, anche da quello che ha ribadito oggi la PM per i minorenni di Taranto, siamo di fronte a un omicidio gravissimo, un triplice omicidio, ma senza un movente, non ci sono interessi, non c'è stato furto, non ci sono pregressi in questa famiglia di violenze o di disagi o di malvagità da parte di membri di questa famiglia. Ha detto addirittura la PM, siamo di fronte a una famiglia non serena ma felice. Quindi insomma una realtà che l'unica cosa che ci rimanda sono le parole di questo ragazzo che parla di un malessere, del fatto che si sentiva estraneo, parole che appunto manca. Le chiedo di aiutarci a capire, perché si è veramente disorientati, no, di fronte a questa. Le chiedo intanto lei che cosa ha pensato di fronte a quello che è accaduto.
Quando ho letto la notizia all'inizio, proprio la prima notizia che è uscita, che non si sapeva ancora bene, nel mio pensiero subito è stato è il figlio. Perché purtroppo per chi è addetto ai lavori ha un concetto di felicità, di serenità e di normalità diverso da chi lo cerca magari in quelle condizioni che sono legate alla quotidianità, al lavoro, alla scuola. Cioè, perché io molto spesso lo sento, è una persona normale, una famiglia normale. Bisogna sempre capire che tipo di parametro abbiamo per valutare questo normale. È ovvio che da un punto di vista giudiziario non, apparentemente adesso non c'è un evidente il movente evidente tecnicamente valido, perché si cerca causa-effetto, ma quando si parla di minori soprattutto, ma non solo, di questo tipo di dinamiche, non possiamo cercare causa-effetto, sono una serie di fattori che insieme poi portano a quel tipo di azione. Le parole del ragazzo sono parole estremamente importanti, perché le nostre parole denotano anche i nostri processi di pensiero e ci dicono chi siamo e cosa sentiamo e come siamo. Mi sentivo un corpo estraneo, quindi già c'è il corpo e non c'è l'essenza, non c'è l'essere presente in tutto questo nella mia famiglia, una solitudine estremamente marcata, perché si sentiva solo anche a scuola, non compreso da nessuno, non c'era un dialogo da nessuno. Quindi in quel caso si vive un profondo dolore, un dolore che non ti fa star bene da nessuna parte.
Cioè lei parla di una sostanza che va oltre questa patina, diciamo, di famiglia felice. È stata descritta famiglia del Mulino Bianco, persone che non avevano avuto problemi, ragazzo che andava a scuola normalmente, le vacanze. Cioè lei dice sotto questa patina in realtà ci può essere molto altro. Ma che cosa però? Stava concludendo la frase, manca.
Sì, perché poi per loro molti ragazzi hanno dei vissuti che poi non tirano fuori, o meglio, non tirano fuori nel modo in cui siamo abituati noi a leggere i problemi, perché se li vediamo magari che vanno abbastanza bene a scuola, che sorridono o che fanno determinate attività, esatto, molto spesso sta bene, è tutto a posto, quando invece dentro hanno dei vissuti profondi, perché non si sentono visti. Perché visti per come sono, visti per quello che provano, sì, non si sentono compresi e capiti. A volte cosa succede? Sì. Succede che loro identificano l'esterno come l'oggetto del proprio problema, e andando a eliminare quindi quello che abbiamo fuori, quello che loro vivono fuori, dopodiché pensano di stare meglio, quando poi non è così.
Però manca, insomma, tutto chiaro quello che sta descrivendo lei, ma è possibile che questo senso di estraneità, questo malessere diventi poi il movente per ammazzare tre persone, tre familiari così? E le chiedo anche se invece non è possibile che dietro questo disagio, insomma, personale, non ci sia in realtà una patologia, se è possibile che ci sia una patologia di qualche tipo.
Beh, tutto questo che abbiamo descritto non è una condizione di equilibrio, di bilanciamento psichico. È ovvio che tutte queste condizioni sono condizioni che non sono, appunto, che non esprimono salute mentale. Cioè, stiamo parlando comunque di una condizione di malessere. E poi il tipo e la diagnosi ovviamente va fatta nella dovuta, bisogna fare un colloquio, bisogna capire veramente che cosa realmente c'è, ma tantissime volte noi non ci accorgiamo dei segnali e dei sintomi, perché appunto li cerchiamo e ci aspettiamo determinate cose, ma se c'è una sensazione di oppressione, un'oppressione da tutto questo, cioè sono tutte condizioni che non sono appunto in equilibrio, e non è neanche un impeto il suo, quindi il fatto che ha raccontato anche un'altra storia dopo, che era già questo pensiero che gli aleggiava nella mente già da tanto tempo, quindi ecco perché dico attenzione a quello che poi si vede e si vuole vedere e quello
però
che realmente è.
Quello che le chiedevo da non esperto, non sono né uno psicologo, né ci mancherebbe, però le chiedo proprio una risposta su questo, la linea, diciamo, sottile, no, agli occhi diciamo della gente comune, tra un malessere e una psicopatologia, cioè una sofferenza grave che può portare a comportamenti disfunzionali, c'è questa linea, lei pensa che si sia oltre oltrepassata questa linea, o siamo appunto invece in un'area di male, perché tutti possiamo avere malessere, però poi diciamo questo
stiamo parlando di un ragazzo che non stava bene da nessuna parte, che si sentiva non compreso, si sentiva oppresso. Stiamo parlando di un ragazzo che dichiara determinate cose molto importanti da un punto di vista psicopatologico. Poi la specificità della diagnosi va fatta in una sede appunto adeguata, certo. Per
non
fare quel tipo di valutazione
adesso,
ma molte volte, ribadisco, ci sono dei sintomi che non vengono letti come tali, perché andrebbe fatta molta più formazione da questo punto di vista. Questa è una carenza enorme da parte della appunto, sia da un punto di vista genitoriale, certo, che del corpo docente.
Purtroppo, come spesso diciamo, nessuno insegna ad essere genitori, a crescere dei figli. Si impara, ma a volte non si impara, e nonostante anche si possa imparare, non sempre poi di fronte a certe situazioni estreme si riesce a capire, a prevenire, ad intervenire. Maura Manca, psicologa, psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, grazie e buon lavoro, alla prossima. E insomma, spero che quantomeno questo intervento abbia un po' aiutato tutti noi a barcamenarsi, no? Anche proprio per quanto riguarda la terminologia, i concetti che insomma si stanno esprimendo. Ognuno poi si fa un giudizio, naturalmente, come sempre in queste questioni, ma bisogna entrarci, credo, con i piedi di piombo e insomma, passeggiando in questa questione più possibile, con cercando di farsi di ascoltare chi può in qualche modo guidarci, perché è veramente un ambito molto molto complesso. 13:32, tra poco riprendiamo le buone abitudini, il punto di Alberto Rioli, e poi in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. La strage di Paderno: il 17enne che ha ucciso la famiglia è lucido, parla di malessere. Secondo la procura dei minori di Milano, per il delitto non c'è un movente. Caso San Giuliano Boccia: l'opposizione va all'attacco del governo, la nomina della consigliera del ministro è una vicenda opaca, chiedono l'intervento di Meloni. In Israele è il giorno dello sciopero generale contro Netanyahu. In migliaia stanno bloccando le strade a Tel Aviv, a Gaza. 11 morti in un raid a una scuola che ospitava sfollati. Alle Paralimpiadi argento plebani nel triathlon, e anche un'altra medaglia arriva dal bronzo azzurro nell'arco a squadre. Allora, 13:37 minuti, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, i vostri messaggi, andiamo velocemente. Hanno verificato se faceva uso di droghe, lo vedremo, lo capiremo. Dove ci sono famiglie umili con condizioni economiche scarse, c'è un gran rispetto per i valori della famiglia, dice questo ascoltatore. Pietro, un altro: Salvatore, perché succedono spesso nelle famiglie che hanno tutto? In Ucraina non succederà mai, per esempio. Beh, e questo è una convinzione, evidentemente, però rischia di anche essere un po' un luogo comune. La psicologa Manca ha detto che sì, diciamo, ha parlato di una famiglia felice dietro una facciata che nascondeva evidentemente un disagio da parte di questo ragazzo, ma non ha a che fare, io credo, con le condizioni materiali, anche se è un'associazione mentale che a volte si fa. Ma non caschiamo in questi automatismi che, a dire la verità, sono spesso e volentieri fuorvianti. Il punto di Alberto Rioli.
Il punto di Alberto Rioli.
Ben ritrovati. Dopo la pausa estiva, come sempre, l'attività di governo riparte dalla manovra di bilancio. Stavolta però dovrà tenere conto delle nuove regole del patto di stabilità e crescita europeo, e soprattutto entro il 20 settembre il governo dovrà presentare proprio a Bruxelles la cosiddetta traiettoria di rientro del debito, che, come sappiamo, oggi è arrivato alla cifra mostro di quasi 3.000 miliardi di euro e deve rientrare al 130% del PIL in 7 anni. Oggi è sopra il 137, e le correzioni attese sono di almeno 12-13 miliardi l'anno. Ci sono novità positive però: il record di occupati a quota 24 milioni significa anche più tasse, che hanno creato un extra gettito di almeno 13 miliardi, ma probabilmente di più. Non tutto è spendibile per la prossima legge di bilancio, ma una parte sì. Ci sono poi alcune priorità. I tagli fiscali del governo Meloni, che nel 2024 e solo nel 2024 hanno riguardato il cuneo fiscale e le prime 3 aliquote IRPEF, soprattutto per i redditi più bassi. Dovranno proseguire anche nel 2025, ma serviranno più di 14 miliardi. La manovra nel complesso sarà vicina ai 25 miliardi. Una parte sarà necessariamente finanziata in deficit, ma per ora non si sa quanto sarà e quanto l'Europa sarà disponibile a concederla. Motivo in più per mantenere buoni rapporti con l'Europa, che tra l'altro con i venti di destra estrema che soffiano su Francia e Germania rischia di diventare un consesso di interessi nazionali confliggenti e assai poco inclini alla tolleranza verso paesi molto indebitati.